giardino di Albert.
Narcisismo, adorazione eccessiva di se stessi. Da Narciso, personaggio mitologico innamorato della propria immagine. Ma chi era in realtà Narciso? Era un ragazzo bellissimo, figlio della ninfa Liriope e del fiume Cefiso. Quando nacque, la mamma, la signora Liriope, chiese a un indovino, Tiresia: «Tire, dimmi una cosa, ma che fortuna avrà mio figlio nella vita?» E Tiresia rispose: «Vivrà finché non conoscerà se stesso». Finché non conoscerà se stesso. E che significa? E Tiresia precisò: finché non vedrà la propria immagine.
È il mito di Narciso, raccontato da Luciano De Crescenzo, scrittore e attore napoletano scomparso nel 2019, ma soprattutto appassionato divulgatore della storia e dei miti greci. Come tutti i miti, anche quello di Narciso racconta le virtù e le miserie di uomini e dei, ma ci dà anche la chiave per entrare nel saggio appena pubblicato da Mondadori, Narcisi nella rete, l'immagine di sé nell'epoca dell'immagine, di Antonio Nizzoli, filosofo, docente di comunicazione mediatica all'Università Vita Salute San Raffaele e fra i fondatori dell'Osservatorio di Pavia Media Analysis and Research. Prendiamo dal libro lo spunto per questa puntata del giardino di Albert, dedicata all'immagine di sé e del proprio volto. Mai come in questo tempo al centro dell'attenzione, mai come oggi in bella mostra su ogni bacheca. Del resto lo stesso Facebook, il primo e ancora oggi il più usato social media al mondo, è un enorme database di facce, volti e storie. Milioni di narcisi nella rete. Per dirla con Antonio Nizzoli.
Narciso è questa figura molto intrigante, si vede per la prima volta, ma proprio perché non è abituato come noi agli specchi, alle fotografie, ai selfie, non si riconosce. Per noi sembra un po' ridicolo che uno si guardi in una pozza d'acqua e non si riconosca. Invece è una prassi molto complessa quella del vedere, del conoscere e del riconoscere il proprio viso. Questo rapporto che ha Narciso con la propria immagine, di fatto si innamora di se stesso, ma Narciso non si conosce e quindi in realtà non è innamorato di se stesso. Narciso, quando capisce che quello che ama è se stesso, capisce l'assurdità, il paradosso, ma anche la delusione di non potersi amare. Quindi è una figura davvero complessa che coglie questa relazione che noi abbiamo con la nostra immagine, che non è assolutamente immediata, che non può essere immediata perché noi non ci vediamo, e quindi è una figura che sintetizza bene questo problema dell'immagine di noi stessi.
Per gran parte della sua storia l'uomo non si è visto, se non attraverso lo sguardo degli altri o in uno specchio d'acqua, come Narciso. Poi la tecnologia, giunta fino al digitale dei nostri giorni, ha cambiato tutto. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire prima di tutto cosa accade quando il nostro cervello riconosce un volto, familiare come il proprio o quello di uno sconosciuto. Ne abbiamo parlato con Maria Ida Gobbini, professoressa presso il Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica Sperimentale dell'Università di Bologna, che proprio al riconoscimento dei volti ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca.
C'è una differenza chiara e netta tra il riconoscimento di facce familiari rispetto alla discriminazione nel dire questa persona la conosco, questa persona non la conosco, perché nel primo caso coinvolge più aree di tipo visivo, mentre nel riconoscimento di volti familiari occorre il richiamo anche di tutte quelle informazioni senso lato semantiche associate con quel volto. Perché è importante questo immediato e automatico richiamo di queste informazioni? Perché ci permette anche di avere il comportamento, l'atteggiamento più opportuno a seconda della persona con cui interagiamo. Ed è interessante proprio come questo cambiamento immediato e automatico avvenga proprio attraverso l'esposizione del volto. Cioè io vedo il volto e automaticamente, senza neanche pensarci, richiamo tutte quelle informazioni relative a quella persona e mi pongo nel modo più appropriato, più adeguato.
Come ha mostrato uno studio non ancora pubblicato della stessa dottoressa Gobbini, anche in una persona non vedente, che usa quindi l'udito per riconoscere gli altri, il suono della voce familiare attiva le stesse aree, per così dire, della socialità. Ma che succede se le connessioni fra queste diverse aree del cervello, impegnate nel riconoscimento dei volti, non funzionano come dovrebbero?
C'è una condizione che si chiama prosopagnosia, in cui sappiamo che è un volto ma non sappiamo di chi è, anche se magari quello è il volto del proprio figlio, della propria madre, quindi c'è un mancato riconoscimento, è come se praticamente le aree visive non fossero connesse con questi altri sistemi che hanno un ruolo nel richiamo di informazioni semantiche relative al volto. Non si sa perché un individuo è prosopagnosico, ci sono delle forme proprio che si chiamano di prosopagnosia congenita, e ci sono alcuni studi, soprattutto di una ricercatrice americana che si chiama Marlene Berman, e quello che hanno proposto queste ricercatrici è che manca proprio una comunicazione tra l'aspetto visivo, quindi il riconoscimento visivo, e il richiamo automatico di queste informazioni invece non legate necessariamente all'aspetto del volto. C'è un assottigliamento tra le connessioni delle aree visive che rispondono al volto e aree più anteriori, però non lo sappiamo con certezza. Queste sono condizioni comunque di prosopagnosia congenita. È stato visto invece che nella prosopagnosia acquisita, cioè dopo una lesione, le lesioni in genere sono localizzate a livello delle aree più posteriori del cervello.
Un sistema distribuito di aree nel cervello ci permette quindi di riconoscere un volto familiare, compreso il nostro. E considerando l'importanza che i volti hanno per le relazioni sociali e quindi l'importanza di questi meccanismi cerebrali per noi esseri umani, viene da chiedersi se non sia una caratteristica esclusiva della nostra specie.
La cosa interessante è che questo sistema distribuito di aree è possibile identificarlo anche in primati non umani. Quindi ci sono per esempio degli studi sulle scimmie rhesus, e anche in questo caso è proprio identificabile una serie di aree che sono connesse tra di loro e che rispondono preferenzialmente al volto. Ci sono dei dati anche che suggeriscono un orientamento automatico verso il volto nei neonati, pochi minuti dalla nascita. Il fatto di riconoscere il volto, di guardare un volto, può essere un comportamento selezionato attraverso l'evoluzione, visto che appunto anche nei neonati a poche ore dalla nascita si può vedere proprio una preferenza per il volto rispetto ad altri tipi di stimoli. È importante ricordare comunque che la percezione del volto si sviluppa e migliora con l'età, quindi è stato visto che il riconoscimento del volto in realtà non è ottimale, migliora fino addirittura all'adolescenza, insomma. Anzi, poi è una capacità tra l'altro che decade con l'età, quindi per esempio dopo i 50 anni le persone sono meno brave a riconoscere i volti.
Due punti neri in alto e uno in basso, due occhi e un naso. Basta poco per richiamare l'immagine di un volto e l'attenzione di un neonato. Chissà quante volte vi sarà capitato anche a voi di vedere dietro a bottoni, cerniere, lavandini, nuvole, fiori o chissà cosa i tratti di un volto. È un fenomeno estremamente comune, noto come pareidolia facciale. Ma solo l'attivazione di quelle aree legate alla cognizione sociale ci fa poi riconoscere un volto come familiare. L'importanza e la particolarità di questo sistema distribuito di aree cerebrali è emersa anche in un recente studio di risonanza magnetica funzionale, appena pubblicato sulla rivista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, e che vede fra gli autori proprio la dottoressa Gobbini. È stata analizzata l'attività cerebrale di 14 studenti, che tra di loro si conoscevano, sia mentre osservavano i volti dei loro compagni di studi, volti personalmente familiari, sia mentre osservavano i volti di persone note solo di vista, cioè visivamente familiari. I risultati hanno sorpreso i ricercatori. Come? Beh, ce lo spiega l'autrice, Maria Ida Gobbini.
Allora, volevamo intanto capire se era possibile misurare nel cervello umano il riconoscimento dei singoli individui e poi volevamo vedere se alcune informazioni erano condivise tra i partecipanti. Allora, abbiamo fatto un tipo di analisi un po' particolare, nel senso che a questi partecipanti dello studio di risonanza magnetica funzionale, in una sessione separata abbiamo fatto vedere un film e la risposta, diciamo, cerebrale a questo film ci è servita per creare un modello di allineamento dei cervelli in maniera tale che fossero tutti riportati su uno stesso spazio, diciamo così. Quindi abbiamo visto in pratica che c'è proprio una risposta diciamo simile per quanto riguarda sia i volti personalmente familiari che quelli visivamente familiari, con una differenza però fondamentale, nel senso che era possibile discriminare il volto visivamente familiare a livello delle aree visive. Invece questa rappresentazione comune per i volti personalmente familiari non riguardava soltanto le aree visive, ma anche quelle aree di teoria della mente. E questo è stato piuttosto interessante, perché se uno pensa a come conosciamo gli altri, sembra che sia legato proprio all'esperienza personale che uno fa. Però quello che ci ha sorpreso è che, nonostante l'interazione sia unica, soggettiva, però poi si crea questo spazio di rappresentazione dell'altro che ha delle componenti invece che sono condivise e che possiamo addirittura misurare. E quindi siamo rimasti sorpresi in realtà che certe risposte neurali siano a comune anche in queste aree, diciamo, importanti per l'interazione sociale.
Nei cervelli di un gruppo di persone che si conoscono esiste dunque uno spazio di rappresentazione comune, e forse è proprio questo che permette di comunicare con e di scambiarsi informazioni sugli altri. In altri termini, in risposta a un volto familiare, le persone che conoscono quella persona e fanno parte della stessa cerchia sociale mostrano lo stesso codice neurale. E questo codice non è solo nelle aree visive, ma anche in quelle legate al contesto sociale. Non c'è che dire. Siamo fatti per riconoscere i volti. E sappiamo farlo così bene che quando si tratta di un volto familiare bastano davvero pochi dettagli, come ci spiega ancora Maria Ida Gobbini.
Sì, abbiamo visto proprio che facendo anche degli esperimenti in cui si creano dei volti, questi ovviamente con un programma al computer, in cui un'identità familiare viene piano piano mescolata, diciamo così, con un volto disconosciuto, e abbiamo visto che in realtà quando ci troviamo di fronte a un volto ambiguo familiare siamo molto più conservatori nel dire se quel volto è di uno sconosciuto o invece di una persona che conosciamo bene, e questo ci dice che conosciamo talmente bene i dettagli di un volto familiare che anche se ci troviamo di fronte a un volto che magari assomiglia, siamo riluttanti nel dire che è quell'identità familiare.
Mi alzo, vado in bagno e mi guardo allo specchio. Ogni mattina il mio volto è la prima cosa che vedo. Ormai conosco ogni particolare. Poi durante il giorno, fra foto pubblicate sui social, la mia faccia taggata su Facebook, un sorriso su LinkedIn, qualche selfie, magari un paio di videochiamate, noto qualcosa che non va. Un difetto, mai visto prima. A volte mi guardo e non mi riconosco nemmeno. Questa costante visione del proprio volto attraverso schermi e specchi virtuali può trasformarsi in una inesauribile fonte di ansia e stress. Finiamo per interrogarci di continuo su noi stessi, sulla percezione che gli altri hanno di noi. E poi questi volti digitali che assomigliano a qualcuno, che vedo ovunque, io spesso mica li riconosco. Ho il sospetto che tutta questa tecnologia non giochi a mio favore. È così, professor Nizzoli?
Nasce un po' tutto dall'esigenza del riconoscimento facciale nelle varie articolazioni. Sicuramente la gestione dei telefoni mobili con le foto e il selfie, che tecnicamente non possono funzionare, non c'è proprio lo spazio della focale, quindi c'è bisogno degli algoritmi. Questo ha portato allo sviluppo di questi enormi database che consentono alle macchine di imparare e addirittura quindi di incorporare degli schemi, dei pattern, delle distanze tra pixel che poi vengono ricombinate in visi di persone che non esistono. Oltretutto si apre tutto un mondo di visi virtuali, di visi che non hanno un corpo, che sono molto comodi perché non sono legati a problemi di privacy e quindi possono essere usati per n finalità, tra cui quella di alimentare il riconoscimento facciale e quindi di migliorare la qualità, di cercare di vedere, di superare i problemi che si generano nel riconoscimento facciale. E questo rende la cosa anche un po' preoccupante, perché quindi c'è un mondo che si sta sviluppando mentre noi stiamo parlando. Ogni secondo vengono fatte decine di migliaia di fotografie e queste alimentano questi enormi dataset che a loro volta alimentano poi quello che noi usiamo normalmente. Mentre facciamo un selfie, inquadriamo un soggetto e l'algoritmo cerca di riconoscerlo. Questo è un mondo da esplorare, perché ci sono anche problemi di bias molto forte, di distorsioni molto forte, come vengono scelti i database e poi quindi che intervento hanno sugli algoritmi.
Specchio, specchio delle mie brame. Non ce ne rendiamo conto, ma il nostro viso finisce per essere sempre più spesso un'immagine digitale manipolata da algoritmi, sulla base di canoni di bellezza impostati su qualche filtro da smart mirror, e poi condivisa e giudicata sui social media. È la novità della nostra epoca. Da 20 anni a questa parte abbiamo la possibilità di presentarci agli altri editando la nostra immagine. Siamo così divisi tra il conformismo, insito negli algoritmi che uniformano i criteri di bellezza, e il difformismo, lo sforzo continuo nel curare l'immagine di sé, realmente o virtualmente, per garantire la propria irriducibile unicità. E qui si apre la voragine di tutti quei disturbi legati all'accettazione di sé e della propria immagine, che toccano le menti più fragili, soprattutto quelle giovani. Temi troppo complessi che meritano un altro approfondimento, ma che riguardano sicuramente anche questi canoni di bellezza e le infinite possibilità di manipolazione che oggi abbiamo.
Questo è un altro tema centrale, proprio perché ci sono i filtri del nostro cervello, tutte le patologie legate a un disformismo, il fatto che il soggetto non si coglie com'è veramente, può provocare, anzi provoca, perché i casi sono molto diffusi, patologie molto gravi. Naturalmente questo si collega al fatto che, potendo lavorare sull'immagine digitale o avendo delle distorsioni che provengono dall'immagine digitale, si rischia di amplificare o di avere altre forme di patologie. È noto che il selfie deforma i nasi proprio per una questione di distanza e di prospettiva, e ci sono tantissimi studi che fanno vedere che le persone non sono soddisfatte del proprio naso, poi se lo filtrano e poi vanno dal chirurgo estetico a dire che vogliono il naso come quello che hanno modificato, che è quello che sarebbe il loro ideale.
Dismorfia da Snapchat. È il disturbo da dimorfismo corporeo derivato dall'uso eccessivo di filtri e applicazioni per il fotoritocco. Il termine è stato coniato nel 2018 da un chirurgo estetico inglese che si trovava sempre più pazienti desiderosi di assomigliare alle loro foto modificate con i filtri di qualche app da make-up virtuale. Qualche anno prima, nel 2014, l'American Psychiatric Association aveva addirittura catalogato come nuovo disturbo mentale la selfite, il desiderio ossessivo compulsivo di farsi selfie e postarli sui social, così da cercare di compensare la mancanza di autostima. Lo so, sembra uno scherzo.
Pubblicare una foto sui social è un'operazione in 4 fasi, che può durare da un minuto a...
infinito!
Fase 1. Farsi qualche foto. Ieri, ad esempio, per una volta che ero uscito, ho chiesto alla mia migliore amica di aiutarmi. Il problema è che quando io faccio una foto a una mia amica viene così. E quando lei la fa a me invece viene così. Sembro Satana, Claudio. E infatti, a forza di rifarne, a un certo punto ho dovuto comprare un altro telefono perché avevo finito 256 giga di memoria.
Ma come siamo arrivati a tutto questo? A questa ossessione per l'immagine di sé? Nelle culture premoderne non era così. E il libro di Nizzoli prova a tracciare un percorso storico intorno alla tecnologia e a come questa ci ha permesso di passare da un mondo in cui non ci vedevamo, in cui erano solo gli altri a vederci, a uno in cui ci vediamo e siamo visti ovunque attraverso immagini fedeli, così crediamo, di noi stessi, del nostro volto che rimbalza ovunque. Una fedeltà illusoria, poiché anche il ritratto più fedele non è altro che una finzione, un'astrazione. Per Nizzoli, tutto ha inizio nel passaggio dal cosiddetto mondo del pressappoco all'universo della precisione, citando un grande storico della scienza, Coiret.
Ha fatto bene a citare Coiret. È curioso perché questo passaggio viene ripreso dal mondo arabo, che aveva sviluppato moltissimo le misure in generale degli astri, delle distanze, sviluppando l'ottica e tramandandola poi alla nostra cultura. Attorno al 400, come noto, si sviluppa la prospettiva e il grande risultato di portare da 3 dimensioni a 2 e di avere l'immagine fedele di qualche cosa è un percorso che noi naturalmente tendiamo a sintetizzare come se fosse una cosa immediata, ma è durato parecchi secoli. Questo percorso è affascinante perché man mano sviluppa sempre di più queste tecnologie legate all'immagine fedele, e avere delle immagini fedeli in realtà non è solamente poter fare un quadro con la prospettiva perfetta, ma era poter misurare tutto. Il paradosso è che la nostra cultura prende e rielabora la tradizione e il tramite che ci hanno dato gli islamici, invece gli islamici hanno vietato l'immagine, e quindi noi prendiamo la grande cultura astratta islamica e, potendo fare le immagini, incominciamo a rappresentare i volti sempre più precisi. Io cito Hockney, questo pittore, che fa proprio uno schema e fa vedere come dal 400 sino a, diciamo, alla nascita della fotografia, l'uso degli strumenti ottici pervade l'arte.
Una fedeltà, tuttavia, che fin dall'inizio, ieri come oggi, cela manipolazioni e finzioni.
C'è proprio il termine finzione, fingere, che usava anche Leonardo per dire dipingere. Il pittore sa che quello che deve dipingere deve essere visto, e quindi la fedeltà è finzionale perché l'importante è l'effetto, e quindi dipende da N deformazioni. Allora il ritratto fedele è quello che riesce a cogliere l'espressività, e quindi è tutto un lavoro di costruzione. Lo fanno gli algoritmi di nascosto, e poi lo facciamo noi con i filtri. Cos'è che è il filtro? Il filtro è il fatto che tu hai una prima fotografia, nel senso proprio letterale del termine, etimologico, l'impressione di un raggio. Poi tu puoi lavorare o devi lavorare con i filtri per cercare di rendere quello che ti piace o che è più fedele, tra virgolette, rispetto all'oggetto. Gli artisti lo sanno che il loro lavoro è quello, no? L'avere la consapevolezza che non c'è nulla di immediato, ma che c'è sempre una mediazione e che è finzionale, non nel senso di prendere in giro, di rappresentare il falso, ma di costruzione di significato. Questo è un aspetto molto intrigante che per il volto vale l'ennesima potenza.
E in questa finzione non dobbiamo rischiare di perderci, perché il gioco continuerà e avremo sempre più a che fare con l'immagine mediata, alterata del nostro volto e di quello degli altri. Zuckerberg, il padre di Facebook, insegna.
Today we're going to talk about the metaverse, starting with the most important experience of all. Connecting with people.
La prospettiva di un metaverso, di un mondo in cui i nostri volti saranno visti e noi stessi ci vedremo come volti di un avatar, è dietro l'angolo, o forse ci siamo già. Fermo restando che comunque il nostro volto fisico, con le sue rughe, i suoi difetti, la sua bellezza nonostante tutto, la sua carne, che ci piaccia o no, ci sarà sempre. E con quello alla fine dobbiamo fare i conti. Ogni mattina davanti allo specchio.
Io sono convinto che noi siamo già nel metaverso. Zuckerberg ha semplicemente colto in maniera molto intelligente una tendenza che è esplosa col lockdown. E poi il metaverso è quel mondo che noi consideriamo poco, che è tutti i videogiochi. È uno dei settori più sviluppati economicamente e anche dal punto di vista del software. Poche settimane fa sono entrato in casa di amici, c'era una persona già di una certa età che stava giocando a burraco con persone che non conosceva. Questo mondo è di fatto il metaverso. Una parte della nostra vita sarà vissuta bidimensionalmente. Comunque noi rimaniamo fisici, abbiamo una materialità, siamo incarnati, come diceva Merleau-Ponty, no? Quindi il nostro viso comunque è carne. La gestione dello scarto della nostra carne e quello della nostra immagine è un po' il tema del libro, no? Bisogna cominciare a ragionarci, perché soprattutto per i giovani, giustamente lei segnalava, il nostro viso c'è ancora, non è che è scomparso, quindi dobbiamo ben fare i conti anche con quello.
Lontani da grandi speculazioni e teorie filosofiche, siamo e restiamo prima di tutto esseri corporei. E questo è un fatto con cui dovremo continuare a confrontarci, anche nell'incorporeità di un mondo fatto di immagini e avatar. Grazie ai nostri ospiti che ci hanno accompagnato in questo complesso viaggio a cavallo fra scienza e filosofia, fatto di volti e immagini riflesse di sé. Magari la prossima volta che vi farete un selfie, un autoscatto, un ritratto, vi guarderete allo schermo mentre seguite una videoconferenza o semplicemente vedrete la vostra immagine riflessa in uno specchio d'acqua, eviterete di cadere nella rete, come il povero Narciso.
Ora io ho qui uno specchio che potrebbe fungermi da laghetto e proverò a rifare quello che fece Narciso quel giorno. Io tendo le mie braccia alle tue e tu alle mie. Io ti sorrido e tu mi sorridi. Io porgo le mie labbra alle tue e tu le porgi a me. Ma più che bagnarsi il viso e le mani, Narciso non concluse mai.